Laser.
Il dottor Emmanuel Carrère ha realizzato in queste settimane varie presentazioni del suo ultimo libro V13, uscito in italiano per Adelphi lo scorso 14 marzo. V sta per venerdì, il 13 indica invece la notte del 13 novembre 2015, quando a Parigi si consumarono gli attentati terroristici che causarono la morte di 130 persone, 131 se si considera il suicidio di un sopravvissuto avvenuto qualche tempo dopo, 138 se si contano anche gli attentatori, più di 350 invece i feriti. In V13, Emmanuel Carrère raccoglie e rivisita gli articoli e il materiale dell'udienza del processo degli attentati avvenuti nella capitale francese tra il Bataclan, storico locale di musica dal vivo, lo Stade de France e alcuni bistrot. A Milano, Emmanuel Carrère ha presentato il suo libro lo scorso 27 marzo al piccolo teatro Streller. Oltre un migliaio le persone accorse ad ascoltarlo. Vi proponiamo alcuni passaggi del suo intervento.
J'aime faire des reportages, j'aime faire du journalisme en général, j'ai commencé comme journaliste et en fait, j'ai jamais arrêté, je veux dire même quand
mi piace realizzare dei reportage, mi piace il giornalismo in generale. Ho iniziato lavorando come giornalista e in realtà non ho mai smesso. All'inizio era il mio lavoro, lo facevo per arrivare alla fine del mese. Poi ho iniziato a scrivere libri che mi hanno permesso di avere un riscontro in termini sociali e finanziari. Ma ho sempre continuato a fare il giornalista. È qualcosa che mi piace e poi non ho affatto l'impressione che da una parte ci sia la letteratura considerata come qualcosa di nobile e dall'altra il giornalismo che invece viene considerato come qualcosa di subalterno.
Je pense qu'il y a du mauvais journalisme comme il y a de la mauvaise littérature, mais que le journalisme.
D'accordo, c'è cattivo giornalismo, come esiste la cattiva letteratura, secondo me, ma il giornalismo è un genere letterario, è una forma di letteratura ed è per questa ragione che ero contento quando è stato assegnato il premio Nobel a Svetlana Alexievich. Innanzitutto perché la ammiro e poi perché il riconoscimento è stato dato a una giornalista. È anche una ricompensa per questa forma di letteratura che lei mette in opera in modo molto personale e molto particolare, una sorta di composizione di testimonianze che è proprio la sua cifra.
Elle exploitait d'une façon très personnelle, très particulière par cette espèce de montage de témoignage qui est la forme qu'elle a créée.
C'è un mondo in questo libro, mi sembra che ci siano tutti i temi di Carrère, ma c'è forse meno Carrère, c'è meno io.
Disons que s'il y a une espèce de pourcentage de présence.
Se vogliamo immaginare una sorta di percentuale di presenza effettiva all'interno dei miei libri, sì, in questo sono un pochino meno presente. Mi è capitato in passato che mi venisse rimproverato di esserlo troppo all'interno dei libri. In questo caso credo che non mi si possa essere mossa questa obiezione. Ma si tratta di un libro scritto in prima persona, dove esprimo e presento le mie reazioni, le mie riflessioni e le mie emozioni, ovviamente.
Il processo ha praticamente cominciato par una très longue serie di témoignages di vittime, soit rescapées, soit endeuillées.
Il processo è iniziato in pratica con una lunghissima serie di testimonianze delle vittime. Alcune erano riuscite a fuggire, erano sopravvissute, altre erano state ferite, alcune persone avevano avuto morti o feriti in famiglia o tra gli amici. Questa fase è durata 5 settimane, più un'altra settimana alla fine del processo. Si è trattata di una fase assolutamente devastante, che non avevo mai vissuto in vita mia. Tutti noi presenti al processo eravamo sconvolti. Quando tornavamo a casa venivamo travolti dalle emozioni, dalle lacrime.
E un dei primi témoignages qui a bouleversé tout le monde était celui d'une jeune femme qui s'appelle Maya qui était sur une des terrasses à la terrasse du Carillon.
La prima testimonianza che ha sconvolto tutti è stata quella di una giovane donna, Maya, che si trovava sulla terrazza del bistrot Le Carillon. È un'architetta ed era in compagnia di alcuni amici. Erano 4 persone. C'era suo marito con cui lavorava nello studio associato di architettura. Lei afferma ad un certo punto: siamo arrivati in 5 e sono tornata da sola. Era stata gravemente ferita alle gambe e con la riabilitazione ha riacquistato l'uso degli arti inferiori. Quando testimoniava c'era qualcosa di assolutamente forte, vibrante. Ha parlato per circa 40 minuti o qualcosa del genere. Dopo pochi minuti appena eravamo tutti in una condizione emotiva che ho provato poche volte nella mia vita.
E au bout de 5 minuti tout le monde était on était tous dans un état d'émotion que j'ai rarement connu dans ma vie.
Di solito il male è più affascinante, sembra più ricco di sfumature. In questo caso non è così, è molto più affascinante il bene, sono molto più affascinanti le storie delle vittime. E poi c'è una cosa che è molto affascinante, ma di questa parliamo tra un po', che è la storia di questo processo. Alla fine si diranno loro, anzi parlaci un po' di questo, di questa tua vita per 9 mesi, in cui tu ogni giorno vai, ti siedi su questo strapuntino, raccontaci di questi tuoi 9 mesi.
Je dois dire une chose, c'est que ça peut paraître bizarre. C'était des choses terribles, mais j'ai été assez heureux pendant cette année.
Devo dire, può sembrare strano che nonostante fosse terribile, io sono stato felice in quell'anno. Avevo l'impressione di occupare un posto. Andavo tutte le mattine senza farmi alcuna domanda, come se stessi andando in ufficio. Ho conosciuto delle persone che via via sono anche diventate amici e amiche. Avevo un obbligo di consegna ogni settimana che mi rendeva contento. Non avevo mai timore di non avere materiale e quindi presentavo il mio articolo settimanale. È stata un'esperienza ed una emozione gigantesca, ma all'interno di un quadro. Ed è a questo che serve un processo, a inquadrare la sofferenza. Ma qualcuno ad un certo punto ha detto: quando si fa una deposizione, si depone, si deposita anche il proprio dolore. O almeno una parte. Ed è questo che si fa, si depone la sofferenza e c'è una restituzione da parte della giustizia.
On dépose la souffrance et à la fin on rend la justice.
Quando Guillaume si è avvicinato alla sbarra, tutti hanno avvertito che stava accadendo qualcosa. Quel ragazzo bellissimo, calmo, controllato, posato, si è presentato senza pathos come quello che il terrorista teneva sotto tiro sul palco nel momento in cui è arrivato il commissario della BAC. Ricordo il contesto. I tre assassini, i loro nomi ci sono diventati familiari, Fouad Mohamed Aghad, Ismael Omar Mostefai, Sami Animour, sono entrati al Bataclan alle 21:48. Hanno impiegato 10 minuti per uccidere 90 persone e ferirne circa 200. Poi comincia un'altra sequenza molto più lunga, il sequestro. Al momento dei primi spari, Guillaume è nel parterre e tenta di aprirsi un varco verso un'uscita di sicurezza tra morti e feriti. Due terroristi salgono in galleria, da dove continuano a sparare. Il terzo, Sami Animour, è sul palco. Accade allora qualcosa di inedito, che non ha eguali nelle centinaia di testimonianze che abbiamo ascoltato. Tutti, nel parterre, hanno creduto che la loro unica possibilità di sopravvivenza fosse evitare ogni interazione con i terroristi. Quando un uomo all'inizio si è alzato dicendo «Basta! Perché lo fate?» è stato subito ammazzato. Una parola e sei morto. Un gesto e sei morto. Ti squilla il cellulare in tasca. Sei morto. Uno sguardo, non parliamone nemmeno. Ecco però quel che racconta Guillaume. Ho incrociato lo sguardo di Sami Animour e lui con lo sguardo mi ha fatto capire che non mi avrebbe ucciso. Non per il momento almeno. Mi ha detto, tu sei con noi. In piedi. Domanda. Per quale capriccio un tizio che uccide chiunque senza distinzioni sceglie all'improvviso, fra tutte le sue potenziali vittime, qualcuno a cui significa con una sola occhiata che non lo ucciderà, a cui dice «tu sei con noi». Forse, dice con calma Guillaume, è perché quella sera non ha incrociato molti sguardi.
Il y a un type qui a témoigné, un jeune homme, qui a raconté, qui s'est trouvé dans la situation très particulière de non seulement de croiser, mais de rechercher, de tenir et de rechercher le regard d'un des terroristes.
Sì, c'è questo tizio, questo giovane uomo che si è trovato in una situazione molto particolare. Non solo di incrociare lo sguardo di uno dei terroristi, ma anche di cercarlo e di tenerlo. Tutti gli altri hanno pensato che l'unica chance che avevano per la sopravvivenza fosse quella di evitare qualsiasi forma di interazione con i terroristi. E lui invece ha incrociato lo sguardo e questo terrorista gli ha detto: «Tu sali con noi sul palcoscenico e poi tu sei con noi». E lui, senza capire cosa stava succedendo, ha obbedito. Dopodiché il terrorista si è fatto saltare in aria e lui ha trovato il modo di scappare. Ma si tratta di una interazione misteriosa che lui racconta in modo molto semplice, ma che risulta assolutamente incomprensibile.
Hollande, il était donc président de la République à ce moment-là, il a fait une déposition qui était très très digne.
François Hollande era presidente della Repubblica all'epoca e ha fatto una deposizione in cui ha parlato con grande dignità, come del resto ha sempre fatto, dicendo sostanzialmente che, ritornando indietro, avrebbe agito allo stesso modo. C'è stato un tentativo da parte degli avvocati di Salah Abdeslam di attaccarlo per questo motivo, ma io penso che in realtà non ci fosse margine per criticarlo più di tanto. Si possono invece muovere rimproveri ai servizi segreti francesi e soprattutto ai belgi, perché è venuto fuori che la maggior parte dei partecipanti al commando erano in effetti schedati.
C'est une question qui se pose régulièrement en termes de justice. E pas seulement sur les questions de terrorisme.
È una domanda che si pone frequentemente nell'ambito della giustizia, non solo per quanto riguarda il terrorismo, ma anche in generale per qualsiasi tipo di reato. E appunto spesso si dice: avrebbero dovuto essere già in carcere, perché si poteva sospettare e pensare che queste persone stessero per commettere un reato. Ma non si può incarcerare una persona preventivamente. In questo processo ci sono stati imputati che sono stati condannati pur non avendo fatto nulla, ma perché avrebbero potuto farlo. Ha un senso in questo caso, ma di fatto si tratta di giustizia preventiva. E la giustizia preventiva è una cosa diversa dal diritto. Non si possono incarcerare le persone perché si teme che possano commettere un reato.
Non si può mettere in prigione le persone prima che commettano un crimine perché abbiamo paura che lo commettano.
Nel 2018 Nadia è tornata al Cairo, sua città natale. L'ultima volta che ci era stata con Lamia era il 2014. Avevano trascorso un momento di quiete nel parco Al-Azhar, vicino alla moschea nota in tutto il mondo perché è il cuore dell'Islam sunnita. Il sole stava tramontando, i richiami alla preghiera salivano dalla città immensa, brulicante, la città delle città che entrambe amavano. Ascoltavano gli Allah Akbar rispondersi nel cielo dorato. Si sentivano in pace. 4 anni dopo, Nadia si è trattenuta da sola, a lungo, nel posto in cui lei e Lamia si erano trattenute a lungo, insieme. Ha ascoltato gli Allah Akbar che salivano dalla città immensa, brulicante, e che si rispondevano nel cielo dorato. Un poliziotto si è avvicinato per dirle che il parco stava per chiudere. Non c'era più nessuno, doveva uscire. Nadia voleva restare ancora un po'. Il poliziotto insisteva, ma invece di obbedirgli, Nadia ha cominciato a raccontargli in arabo quel che era successo. Le parole le sgorgavano con naturalezza, con calma, e mentre continuava a parlare, Nadia capiva che raccontarlo in arabo a un poliziotto egiziano sconosciuto era essenziale, era la cosa più importante che potesse fare. Anche il poliziotto ha capito. Alla fine del racconto ha detto a Nadia: «Tua figlia e gli altri sono shuhada, martiri, e sentire dalla bocca di quel poliziotto egiziano che i martiri erano loro e non gli assassini che nella loro crassa e strumentalizzata ignoranza si attribuivano quel titolo, è stato come se il mondo si raddrizzasse».
Era un estratto del libro V13 di Emmanuel Carrère. Lo scrittore è stato ospite al Piccolo Teatro Streller di Milano.
Nadia è una donna che è la mère d'une jeune fille, on peut même dire d'une jeune femme, parce qu'elle avait 30 ans, qui a été tuée sur une des terrasses.
Nadia è la mamma di una giovane donna, una trentenne, che è stata uccisa in una delle terrazze all'aperto e ha una personalità molto forte, molto carismatica. Una voce molto potente, è di origine egiziana, parla arabo, conosce a fondo il mondo arabo ed è tra l'altro l'unica tra tutte le persone conosciute in questo contesto a cui ho dato da leggere il libro in anticipo. Non tanto per ottenere la sua approvazione, quanto per sottoporle alcuni aspetti che riguardano il mondo arabo e credo che mi abbia evitato di scrivere alcune castronerie in alcuni casi.
E si è passato qualcosa di molto forte, c'est-à-dire son témoignage, a un momento...
È stato un momento molto forte quello legato al racconto di Nadia. L'ha fatto all'interno della sua testimonianza, senza volerlo fare in modo sentimentale. Lo ha fatto in modo spontaneo. Ad un certo punto si è trovata a dire: ma questi ragazzi sono stati ad un certo punto dei bambini che sono stati portati a scuola per mano dai genitori? Che cosa è successo? E tre mesi dopo, uno degli imputati, che aveva deciso di non parlare mai, a un certo punto dicevo, nessuno si aspettava che parlasse, invece si è alzato e ha detto, io parlerò perché ho riflettuto su quello che ha detto questa donna, che ha pensato a noi da bambini e ha pensato che qualcuno ci prendeva per mano e ci portava a scuola. Ora, io non posso rendere la figlia a questa donna, non posso fare in modo che torni ad essere felice, ma le devo la testimonianza. E ha parlato per 4 ore. È stata l'unica volta in tutto il processo in cui sostanzialmente uno degli imputati ha detto qualcosa che valesse davvero la pena ascoltare. E Nadia, con il suo senso dell'umorismo e la sua ironia straordinaria, ha detto... Eccellente nella forma e appassionante nei contenuti. Mi è piaciuto moltissimo.
Elle a dit excellent sur la forme, passionnant sur le fond, j'ai adoré. Au début du procès, moi je pense que j'éprouvais comme tout le monde un peu de scepticisme.
All'inizio del processo provavo effettivamente un po' di scetticismo nei confronti di questa enorme macchina che sembrava una sorta di pubblicità per la giustizia, come un'affermazione di dimostrazione di quello che è lo stato di diritto di fronte alla barbarie, con una rigorosa e scrupolosa applicazione della legge. Come appunto una sorta di testimonial della giustizia. In realtà poi ognuno in questo processo ha svolto il proprio ruolo con grandissimo rigore. I partecipanti a vario titolo hanno messo in atto una grandissima qualità ed è importante, una cosa che si tende a dimenticare, è importante, dicevo, ricordare che il processo è innanzitutto il processo agli imputati. Quindi, se è vero che gli imputati non erano la parte più interessante del processo, è pur vero che ci si è occupati di loro. E questo è importante.
Je voudrais ajouter une chose. Quelqu'un a fait remarquer à ce propos, avait fait une remarque très troublante, a dit bon, on peut faire comme ça ou on peut faire comme Guantanamo, quoi.
Vorrei aggiungere una cosa. Qualcuno ha fatto notare, ha commentato, che si poteva fare così oppure si poteva fare come a Guantanamo. Noi abbiamo fatto questa scelta. Le cose sono andate molto bene, ma la domanda che ci si può porre è la seguente. Una risposta come questa è la nostra forza o è la nostra debolezza? Ed è molto difficile rispondere.
Est-ce que répondre à la barbarie comme ça, est-ce que c'est notre force ou est-ce que c'est notre faiblesse? Et ça... C'est difficile de répondre.
Fra gli imputati di minor peso, il più strano è Farid Karkash. È l'intermediario che ha procurato alla cellula falsi documenti di identità. Poiché nel suo fascicolo non c'è nessuna traccia di radicalizzazione, il pubblico ministero dice che è sceso a patti con il jihadismo per cupidigia. Questa cupidigia gli ha fruttato 300 euro, per i quali è in carcere da 6 anni e tutt'altro che sicuro di uscirne. Per tutto il processo non ha smesso di sorprendere con la sua personalità stralunata, i suoi improvvisi attacchi di logorrea, la sua solitudine, non conosce nessuno degli altri imputati. L'incredibile e quasi comica serie di sfighe e insuccessi per la quale la mia collega Violette Lazar lo ha soprannominato Farid lo Iellato. Marie Lefranc, una delle sue avvocatesse, lo descrive come un padre di famiglia affettuoso che non ha avuto il coraggio di spiegare ai suoi bambini perché manca da casa da 6 anni. All'inizio ha detto loro che era malato e si faceva curare in Francia, ma poi i figli sono andati a trovarlo in prigione e allora ha detto che era diventato una guardia carceraria. Non sto inventando. Pur non essendo stata presente, Marie Lefranc garantisce l'autenticità della scena. Farid Karkash riceve i figli in parlatorio fingendo di essere non un detenuto, ma una guardia carceraria. Come sia stato possibile in concreto non ne ho idea, ma mi è tornato in mente un altro film, La vita è bella, in cui Roberto Benigni fa credere al figlioletto che i campi di concentramento nazisti siano una divertente caccia al tesoro. E ho pensato che se Karkash non ne uscisse troppo malconcio, potremmo pensare senza rimorsi che la sua storia così triste sia un incredibile soggetto per una commedia.
Parmi ces accusés, il y en avait 3 qui comparaissaient libres. Qui comparaissaient libres pour la simple raison que ils étaient liés.
Fra gli imputati c'erano questi 3 ragazzi che comparivano a piede libero. Erano naturalmente implicati nel processo, ma per motivi non sufficientemente gravi per essere incarcerati già durante il procedimento. Dobbiamo considerare che comunque la giustizia antiterrorismo non è assolutamente indulgente. Loro avevano partecipato, in particolare per assistere uno dei terroristi a lasciare Parigi. E questi 3 poveri ragazzi si trovavano quindi in un tritacarne, in un processo gigantesco, mostruoso, in seguito al quale naturalmente le loro vite sarebbero esplose in un modo o nell'altro.
En tout cas, les 3 gars, ils venaient tous les jours, ils sont belges, ils vivent à Bruxelles normalement, ils vivent à Molenbeek, ce quartier qui est une espèce de centre du djihadisme.
E questi 3 ragazzi che sono belgi venivano ogni giorno al processo, ma non avevano casa a Parigi. Sono originari di Molenbeek, il quartiere di Bruxelles, centro dello jihadismo europeo. E ho iniziato un po' a chiacchierare con loro, a far loro domande, anche a chiedere: ma come fai? Ma come ti mantieni? Come vivi in questo periodo? Anche perché trovare un luogo dove stare a Parigi per questi ragazzi che non hanno assolutamente mezzi economici e che si ritrovavano a raccontare bugie ai loro figli sui motivi per cui si trovavano lì. Ce n'è uno in particolare che è stato in prigione e che mi ha ricordato il film di Benigni La vita è bella, perché i figli lo venivano a trovare in prigione e lui raccontava di essere in realtà una guardia carceraria. Questo è assolutamente vero, lo ha riferito il suo avvocato. E quindi io ho cercato di parlare con questi ragazzi, di farmi raccontare un po', mosso anche dall'interesse delle loro vite, che solitamente suscitano più un senso di pietà che di pericolo.
J'ai essayé de raconter leur vie, quoi, qui était plus pitoyable que dangereuse.